talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex.
Ricordiamo la teoria di Bini.
Sì.
Oltre i 4.000 euro di valore, se ti rubano l'orologio,
tengo per il ladro.
Tengo per il ladro.
4.000 euro, tengo per il ladro.
Buongiorno, professor
Bini. Fino a 4.000 tengo per la povera vittima. Sì. Oltre i 4.000 tengo.
Perché
per
proprio lì la soglia?
Ma così io ho scelto una roba che uno può fare sacrifici per comprarsi un orologio di 4.000 euro. Se compro un orologio di 250.000 euro. No, no, il ladro fa bene, portatelo via, cioè, vuol dire che ha tanti soldi, potersene comprare un altro.
E cosa buona e giusta.
Cosa buona e giusta. Oltretutto degli orologi, almeno una piccola nota. Così, l'orologio rappresenta il padre, come sapete.
Tutti lo dicono,
no?
Però poi lui invece ha parlato con un analista che ha detto che non è vero.
No, però, momento. Perché il padre, voglio dire, dà le regole, sì. E le regole del tempo sono le regole fondamentali. E tutti i quadri di Dalì, che hanno gli orologi molli e così
la
via,
la persistance della memoria,
rappresentano proprio la carenza di paterno della nostra società. Cioè, quando si lamentano delle giovani generazioni, cioè, voglio dire, voi accumulate orologi e favorite le baby gang. Stavo dicendo questa cosa, cioè la mancanza del paterno, che deriva dalla fluidificazione dell'orologio di Dalì, determina il fatto che il componente educativa delle regole sulle giovani generazioni vengono a mancare. E venendo a mancare viene creato quindi un aspetto antisociale delle giovani generazioni, quindi è colpa vostra.
È colpa
delle
baby gang.
No, 42 minuti di applausi.
E quindi, bravo. Scusami, mi scusi, ma quindi se uno accumula l'orologio ama gli orologi, vuol dire che ha una carenza affettiva col padre, che ha avuto problemi col padre?
No, non col padre, ce l'ha con le regole, diciamo. Il padre non rappresenta il padre in se stesso, pene e così via, rappresenta il fatto che in una famiglia equilibrata, quella roba che dice genitore 1, genitore 2, padre e madre, equilibrata, ci vede uno che ti dà le regole, cioè che ti insegna ad andare a vivere nel mondo, nella giungla del mondo, nella quale se non hai imparato le regole di sopravvivenza vieni massacrato rapidamente, e uno che ti ama anche se tu non fai sbagli tutto, che ti dà l'idea di poter recuperare in caso di fallimento, in caso di cose particolari. In questa mancanza di paterno vuol dire che la parte regola, la parte, cioè tendenzialmente le persone che accumulano orologi come voi due hanno gravissime tare, prevalentemente legate alla componente ansiosa, perché la componente ansiosa vuol dire che la parte di vivere nel mondo, cioè gli sfregi che il mondo vi fa e che fa a tutte le persone, voi li sentite di più. Perché la carenza.
È vero! Scusa.
Li sentite di più. Perché se il padre, l'orologio, avesse fatto il suo lavoro di fortificarvi su ciò che vi aspetta nella giungla del mondo, gli sfregi del mondo li sentireste meno e quindi avreste meno ansia e meno...
Io infatti conosco uno che ha un negozio pieno di orologi, tu entri proprio l'ansia, senti quest'ansia che si palpa.
E questa è solo la punta dell'iceberg nel vostro caso.
Cioè, vabbè, certo, c'è
poi tutta una patologia molto sfumata
e
profonda.
C'è di peggio. Di cosa, oltre che delle nostre patologie, di cosa vorrebbe...
No, volevo fare la rassegna stampa oggi, posto. È una cosa che desidero fare a tempo. Allora, ho tirato giù tutte le cose che... Per esempio, questo qui che è un reclame di un profumo, ma lo vedo solo io, il riferimento sessuale, lo vedete anche voi, questo profumo qui, non so... Nel nome.
Cos'è?
Jerk off.
Sì. Lo vedete anche
sì,
voi.
Sì, io ci ho pensato subito.
Anche lei ci ha pensato
il
subito.
Il marchio è... Adesso dobbiamo citarlo.
Non citiamo.
Sembra un po' graficamente, sembra jerk off, che vuol dire masturbarsi.
Sì, dire masturbarsi? Io l'ho colta. Cioè, nel senso che...
Ma io sono pazzo.
Lei l'ha colta perché lei ha una caratteristica fondamentale. Cioè lei manda a monte tutte le teorie di Melanie Klein. Cioè, Melanie Klein distingueva il mondo in solo due tipi di persone, i perversi e gli ossessivi, ma se avesse visto lei che è un perverso ossessivo, teoria di Melanie Klein sarebbe andata a puttane.
Magari è voluta quella assonanza.
Ma sto ben dicendo questo, cioè tutti si lamentano che le pubblicità utilizzano il veicolo sessuale per portare robe che non c'entrano niente. Cioè, ma questo è un profumo, è un liquido e utilizzano un nome che chi vuole cogliere coglie, i sessuali li colgono, i pazzi colgono. E gli altri magari la maggior parte
poi
non
fa ridere
coglie.
Perché l'ha colto anche lui, quindi sì, sta dando anche lui
io parlavo del pazzo. Okay. Allora cominciamo nella rassegna stampa.
Va bene.
Questa roba qui, la Balti che dice: congela gli ovuli, sarai libera, un caso il dono della Balti alla figlia.
Bianca Balti NDR, supermodel italiana, che spesso si fa notare per affermazioni un po' particolari.
Ma lei è un panca bestia, lei è una che viene dai centri sociali, quindi ha tutto un quindi ha fatto questa scelta di modella per caso, diciamo, non è una modella che ha fatto una costruzione di carriera in funzione dell'essere bella per il maschile. Cioè, viene da un altro tipo di tradizione, però volevo correggere alcuni dettagli, perché questa forma congela gli ovuli, sarai libera, è un po' forte e non sempre vera. Cioè, è dimostrato che le persone che congelano gli ovuli, per esempio, fanno più carriera rispetto alle altre. No, non è dimostrato. Anzi, perché se sapete che Google e Facebook così regalano il congelamento gratuito ai loro dipendenti,
ah, sì,
affinché non interrompano il lavoro durante
perché
la parte...
questo è il punto, cioè tu sarai più libera di fare il lavoro che vuoi, la carriera che vuoi, e non hai l'orologio biologico che ti rovina la vita,
l'orologio biologico
che ritorna e così via. Ecco, diciamo così, sul piano scientifico questa cosa è molto dibattuta. La maggior parte degli ginecologi, abbiamo fatto un congresso proprio sabato scorso dove il 99% dei ginecologi era contrario a questo tipo di procedura, e raccontare per tanti motivi, perché se congeli troppo presto probabilmente non userai, troverai l'uomo col quale fare il figlio e così via.
Certo.
Se congeli troppo tardi le uova non vanno bene e congeli per niente. Quindi esiste una finestra molto stretta di tempo. In genere si consiglia, se uno volesse farlo, tra la fine degli anni 20 e dai 29 ai 35, ecco, diciamo in quella fascia lì. Lei ce n'ha 21, mi sembra un pochettino presto come tipo.
La figlia di Bianca Balti ha 21 anni?
Mi pare di sì, se gliene regala qualcosa.
Bianca Balti quanti anni ha?
Non lo so,
una quarantina di
dunque no,
fatta molto presto.
17.
Ne ha
17, glielo regalerà per il 21esimo.
Quando ne farà 21?
Che okay. Sarà un pochettino troppo presto come tipo di situazione. Una cosa costosa, in Italia ci stanno facendo in Toscana e in Friuli sono gli unici due regioni dove è gratuita questa cosa. È gratuita se voi donate metà delle vostre uova a un'altra donna. L'hanno fatto per incoraggiare le donatrici. In tutte le altre 18 regioni è a pagamento questo tipo di procedura, quindi lo sfruttamento economico, poi ne parliamo magari, è molto forte sul settore.
Ragazzi, se qualcuno è interessato, vendo un Richard Mille oro, rosa e diamante, cinturino in pelle, indossato molto poco, come nuovo del 2021, vendo a 118K.
Sì, 1000 euro io glieli do.
È interessato, dottore?
Sono molto interessato, adesso parlerò con la mia gang.
Allora, archiviata Bianca Balti,
sì,
continuiamo
sì,
a stare a segnare.
Volevo solo dire,
ma quante ce n'è di cose
Non fidatevi quindi dei siti internet che vi propongono cose a pagamento che,
sì,
quindi una roba da pensarci bene, mettere via le uova non è una roba particolare. Poi questa roba qui, vediamo un po' cosa c'è scritto. Hanno riuniti su WhatsApp i 27 figli del donatore seriale.
Ecco. Arca,
27 figli. Voglio dire, non si può legalmente in Italia, non si può legalmente neanche negli Stati Uniti. Quindi,
quanto è il limite?
In Italia sono 10, ma uno può ripetere il figlio di una coppia che l'ha già avuto, quindi in teoria se tutte e 10 le coppie che hanno avuto il figlio vogliono un secondo figlio, si può arrivare a 20.
Ah.
Però per le stesse coppie.
Okay.
È il limite stabilito.
Quindi può dare massimo due figlie a ciascuna di 10 coppie.
Di 10 coppie.
Beh, ma non sono poche,
sono
però,
20
eh?
Bambini, quindi sono 20.
Ma la maggior parte delle coppie non chiede un secondo figlio, già, quindi sono 10. Tenendo, questo vale sia per uova che per,
sì,
che per spermatozoi. È stato fatto però un conto statistico sulla possibilità di rincontro dei soggetti che sono nati dallo stesso figlio.
Cioè 20 persone su 50 milioni.
No. Tenga presente che in Italia io ho avuto una sola donatrice di ovociti, una sola, che ha dato 20 ovociti, e però i figli li ho fatti fare in tre regioni diverse di questa donna, proprio per ridurre l'incontro possibile.
Certo, per la legge di Murphy, però loro dicono non dovrò mai fidanzarmi con una della mia regione. Perché se no potrei incontrare...
Loro non sanno che hanno ricevuto gli ovociti della donatrice italiana. Non lo sanno, perché
no,
per legge non si può sapere...
Lo stai dicendo in radio?
No, non importa. Non sto dicendo chi sono.
Certo.
Cioè, voglio dire, chiunque riceva ovociti o spermatozoi di una persona in Italia non può sapere da chi l'ha avuto.
Certo. E allora quell'articolo di chi sta parlando?
Esattamente. Quindi questa è una cosa francese, per esempio, che ha una notizia anche un po' borderline. Cioè, vuol dire, le ditte hanno fatto troppo, specialmente succede quando il donatore va a donare in vari posti senza dire di essere andato in un altro posto a donare. E il registro non registra perfettamente. In Italia ogni figlio che nasce viene registrato da quel donatore lì per sapere quanti sono in totale. Però in Italia i centri che raccolgono i semi sono 3, diciamo 4. in Francia ogni 100 sterlità può raccogliere seme, quindi c'è un caso famoso negli Stati Uniti dove un donatore ha fatto 180 figli.
Forse ma la domanda però che mi sorge, ma vengono pagati? Perché questo? Oppure certo, pazzo e certo, ha girato perché...
Allora, un maschio che dona seme per denaro, denaro è la cosa più comune in tutti gli altri paesi. In Italia, e a me piace più che altro la legislazione svedese, perché li paga in qualità di seme, non li paga fissi. Questo perché così la persona non fuma, non beve, non fa cose stravizi per la donazione, per avere più soldi, cioè che lo aiuta anche fisicamente a non fare delle cose che
così
possono...
è nato il nazismo.
Stiamo pensando la stessa cosa. Siamo un po' verso la genetica.
La Svezia ha una legge così. Tutti gli altri stati pagano fisso circa 50-60 dollari per ogni donazione, e invece l'Italia no, perché la donazione è donazione solidaristica, cioè tu devi donare. Se è un dono, è un dono, non è un che dono. Il dono deve avere soldi indietro. Il che da un lato è un bene, dall'altro le persone che vengono a donare il seme vengono scrinate molto violentemente, perché le motivazioni sono spesso un po' originali.
Scrinate vuol dire esaminate. Da screening.
Perché sono originali,
sono
certo.
Sono un po' originali. Vi ho raccontato di questa persona che è venuta e ha detto: perché vuol donare il seme? Perché sono molto religioso, non posso masturbarmi, magari se mi masturbo per donare il seme Dio mi perdona. Ha detto così.
Bella testa.
Cioè cercava una scusa per farsi le pippe.
Per farsi le pippe.
Bella testa questo qua.
Ecco, allora la psicologa gli ha detto no, non l'abbiamo presa. Allora io ho preso la psicologia, ma secondo lei è un tratto ereditario questo qui, oppure è un tratto cioè voglio dire, non è che credo che il figlio erediti questa idea,
questa menata
è la parola giusta.
Ci sono molte persone che hanno in generale sensi di colpa nei confronti delle pratiche sessuali, anche della masturbazione.
Sì,
moltissimi ancora oggi?
Moltissimi no, però alcuni sì.
Ha sempre a che fare con la religione o quasi
sì, sempre? Sì, okay. Quasi sempre con la religione, tenendo presente che nei centri iper religiosi di sterilità il seme ancora viene raccolto in rapporto sessuale con preservativo bucato, cioè nel senso che perché certo, nel senso, tu prendi un preservativo ma non puoi usarlo perché è contraccettivo, puoi farlo con la masturbazione, quindi lo fori sulla cosa, non devi avere l'antisperma nel preservativo perché sennò ti uccide gli spermatozoi, certo. Però si prende un preservativo senza liquido antispermatico, forato sulla punta, si fa il rapporto sessuale, si recupera il seme in modo tale che non c'è stata la masturbazione, non c'è stata la contraccezione, non c'è stato il seme, perché il problema grosso della religione è che il verum seme deve essere deposto in cavità naturale, cioè nella vagina della donna. Io mi ricordo anni fa, nella serie Perversioni avanzate, che c'era questo signore omosessuale sposato con questa donna, molto religioso, che stava a letto con un uomo e con la moglie e faceva tutto con questo uomo, ma quando stava per eiaculare entrava nella moglie, pensando in questo modo di aver risolto tutto perché... Perché la legge non vieta.
Bella testa anche questo.
Non vieta sui preliminari, no? Vieta certo. Sul fatto che tu disperdi il seme.
Pensiero laterale. La moglie cosa faceva intanto che loro leggevano un libro?
Cioè, l'interesse della donna era prevalentemente di carattere economico situazione, per accettare una situazione del genere.
Va bene, riprendiamo il filo del discorso tra poco qui a 105 Friends col dottor Bini. Let's talk about sex, baby.
Let's talk about sex. Quante ne sappiamo in più adesso.
Perché poi, diciamo, in onda facciamo la parte più filosofico, sociologica, mediatica, come posso dire. Invece fuori onda, quello ci fa proprio le lezioni di medicina.
Mamma mia.
O professore, ho scoperto cose che voi umani...
E poi mi dite che adesso mi fa un po' paura. È logico! Perché...
Ecco perché Tony è inquietato dalla vagina.
Inquietato.
Perché lei ci racconta delle cose che stanno dentro, che voi lì fuori non sapete.
Mi sono sorpreso che avete utilizzato un organo senza saperne niente. Madonna. Per tanti anni, uno strumento.
Chi l'ha utilizzato?
Saranno anni che
non l'ha utilizzato. Questa roba qua. Vabbè, proseguiamo un secondo con le cose di stampe, perché questa roba qui dice: niente gare per con le donne, nasce la categoria aperta, cioè l'associazione del nuoto non fa più gareggiare i transessuali da donna verso uomo nel coso, ma fa una categoria a parte.
Ma stiamo scherzando? Ieri una deputata tedesca
ha sentito, urlava.
No, non dico niente, ne parliamo dopo.
No, è una TARF, si chiama, una TARF. Nel senso che sono giustamente esiste una variante
ma lei ne ha parlato di recentissimo. Di recenti, sì, sì, sono delle ultra femministe che nel loro essere così radicali trovano che le transessuali o i
le transessuali
siano, tolgano spazio alla lotta delle donne vere femministe.
Sì, delle notte native.
Donne vere secondo loro.
Gridava che uno non si può vestire da indiano perché sennò sarebbe appropriazione culturale. Perché un uomo transessuale diventa donna è un'appropriazione
che non bisogna esagerare, cioè io posso capire che un femminile possa vivere questa cosa, ha tutti i diritti di vivere, certo, il fatto che persone entrino in questa categoria successivamente rispetto all'inizio, come il fatto che c'è già poco spazio. C'è una cosa che avete presente i parsi, voi avete presente i parsi, no?
I parsi come etnia?
I parsi venivano dall'Iran, certo, loro sono zoroastri. E quando vennero scacciati andarono in India, e quando arrivarono in India tutte le popolazioni indiane si misero sul confine e dissero non c'è spazio, quindi non possiamo entrare, e i parsi dissero ma noi faremo come lo zucchero, ci scioglieremo nel vostro liquido. E difatti non esistono comunità parsi in India, perché quando loro sono entrati hanno promesso che non occupavano spazio. Ecco, forse una cosa di questo genere può essere utilizzata dal femminile, certo, dal femminile per i transessuali che arrivano sul confine del femminile e dicono voglio entrare.
Ma poi quanti sono?
Voglio entrare. Certo. Sì, però diciamo così, che non dico che è condivisibile, ma comprensibile. Senza
esagerare. È una lotta nostra, lasciatela fare a noi.
Però il problema è, non è che uno si veste da donna. Uno ha un'identità sessuale profondamente divergente rispetto al suo corpo, che volentieri ne farebbe a meno di quella cosa, di quel disagio. Non è che una si veste perché si veste.
Si chiama disforia di genere.
Volentieri farebbe a meno di quel disagio, certo, ma gli è capitato quel disagio e in qualche modo cerca di vivere nel modo più dignitoso, nel modo più...
Secondo me la differenziazione precisa deve avere a che fare col corpo o con come uno si sente, perché è lì che bisogna tirare il confine, no?
Sì,
secondo quella signora del Parlamento tedesco è il corpo che decide, secondo, certo, una che fa la transizione, giusto?
Sì.
Conta e guida quello che tu senti dentro,
certo,
sono due cose diverse.
Stavo dicendo, tutti non devono esagerare, così come non dovevo esagerare il fatto di tu hai una fisicità maschile, transiti verso il sesso femminile e partecipi poi alle gare dove la forza è un elemento determinante, perché è evidente che hai un vantaggio, no?
Certo.
È evidente che hai un vantaggio da una fisicità preesistente. Quindi normalmente succedeva, solo che in Inghilterra c'era questa nuotatrice che vinceva tutte le gare per la transizione, quindi è stata fatta la categoria aperta. Voi vi ricordate che la cosa più interessante è stata la nazionale di scacchi, cioè che ha deciso che non possono partecipare. Voi sapete, negli scacchi c'è la categoria maschi-femmine e poi c'è la categoria solo femmine. Stranamente, non c'è la categoria.
Non lo sapevo.
La categoria solo maschi. E l'Associazione Internazionale di Scacchi ha stabilito che se sei una donna che diventi maschio, devi restituire tutto ciò che hai vinto come femmina. Se sei un maschio che diventi femmina, non puoi partecipare alle gare di scacchi di solo femmine. Il che è interessante, perché qui per gli scacchi la forza non c'entra, c'entra
no,
il
certo,
cervello.
Ma ce l'aveva già raccontata questa storia.
C'entra il cervello, cioè nel senso, questo è ancora più inquietante di situazione. Cioè perché qui fa una differenza di base, il cervello dell'uomo e della donna è uguale. Vi ho detto già una volta, ma non vi ricorderete, che esiste una sola cosa dimostrata, che è la visione spaziale. Cioè la visione spaziale non è uguale nei maschi e nelle femmine, che questo determina tante cose, perché i maschi non chiedono quando si perdono in automobile, perché le donne chiedono, però questa è l'unica cosa dimostrata, tutto il resto non è dimostrato.
Cioè,
che siano più bravi o meno bravi
in maniera diversa,
però questo non dovrebbe essere. Ma torniamo a noi, altra cosa, dice Beccalossi, interista, all'Inter finisce un
proposito,
guardi lei.
No. Pensi che l'ultima cosa che volevo fare.
Ha detto bene.
No, ma io volevo dire, pensavo di dire una roba carina, perché io al vostro posto sarei stato molto male, perché è proprio incredibile perdere una partita così.
Incredibile.
Una delle più clamorose sconfitte dove rimani male nella storia del calcio.
Sì, rimango male, ma io non sono tanto così.
No, interisti non rimango.
Parla con
ma abbiamo una
Max Lavezzi.
Abbiamo una lunghissima tradizione di tentati suicidi noi, per cui non abbiamo problemi.
Sono abituati.
Siete leader nel settore tentati suicidi.
Nel settore depressivo, siamo leader.
Scusi, l'ho interrotto.
Vi ricordate Azzeli qualche anno fa quando dicevano l'hai ucciso? Sì. Hai fatto in modo che sembrasse un suicidio? Sì. L'ho strangolato con la sciarpa
dell'Inter.
Dicevano così.
Chi è che lo diceva?
Ma non so, forse... Bella. Franze,
Ale Franze,
Ale Franze insomma, per dare un'idea di questa cosa particolare.
Dopo? Ok, ci fermiamo e poi tra pochissimo l'ultima parte. Quante ne sa, professor Bini? Quante ne sa? Quante?
Senta, doveva finire un pensiero ancora?
No, stavo parlando un secondo di Beccalossi, ma non c'è.
Beccalossi.
Perché nell'intervista di Beccalossi dice questa cosa.
Ex calciatore dell'Inter, sì. Famoso perché sbagliò due rigori una volta, nella stessa partita.
Assolutamente famoso. C'è un pezzo di Paolo Rossi che
lo
imita in questa cosa. Tiro io.
Sbaglia, secondo rigore.
Tiro io.
Questa volta lo segno. Risbaglia.
Ma non due rigori ripetuto lo stesso rigore che
due calci
due
di rigore
completamente separati. Va bene, in coppa. Poi la cosa fondamentale, però non ci interessa lui, perché nella sua intervista parlava di Califano, che era suo amico.
Sì.
E dice Califano, ogni due giorni diceva ho trovato la fidanzata giusta.
Beccalossi
dice di Califano.
Di Califano.
Io Califano l'ho anche conosciuto e così via. E ho un po' di fastidio sempre per le persone che hanno un eccesso di partner, no? Cerco di capire se è invidia o no, ma non mi sembra. Cioè, non mi sembra che sia invidia. Cioè, mi sembra che abbiano poco tempo per gustare il piacere tra una volta e l'altra, non so come dire, però mi ha colpito il fatto che dice lui ogni due giorni presentava la fidanzata giusta. Abbiamo fatto una puntata sulla fedeltà.
Non ricordate niente,
perché uno pensa che la fedeltà sia il fatto di non andare con nessun altro. Invece, molto spesso una persona non ci va con qualcun altro, ma è un infedele pigro.
Sì.
Non è un fedele.
Solo perché non c'ha tempo, non c'ha voglia. Potenzialmente vorrebbe.
È diverso tra essere fedeli ed essere infedeli pigri, sì. Cioè che si somigliano a guardarli a lunga distanza.
Professore, lui è pigro.
Non so, un po' come gli uomini lesbica, no?
Sì.
Gli uomini lesbiche che vanno con le donne,
sì.
È abbastanza indistinguibile da un eterosessuale. Però non è la stessa cosa, certo. Non è la stessa cosa. Cioè guardare il comportamento ti determina che sembra tutto uguale e invece tutto uguale non è. E insomma, questa cosa mi ha colpito perché quando dice uno ti presenta ogni due giorni la fidanzata giusta, vuol dire che è una persona fedele. Cioè, mi ha colpito, sì, il fatto
che ci crede.
Ci crede tutte le volte
che ci crede.
Faccio l'amore solo con quella giusta. Lui è quella giusta
in quel momento lì.
Poi
due giorni dopo, la vita è imperscrutabile. Succede?
Si accorge che non era
quella
giusta.
Mi sono accorto, quindi ho rivalutato Califano, che insomma mi dava un po' fastidio questa roba.
No, ma è uno che evidentemente si innamorava di tre.
Per esempio, impazzisco.
Era pieno d'amore.
Impazzisco per quello, soprattutto in America, dove lo fanno in tanti, che si sposano 6-7 volte, fuori di testa.
Sì, no.
Cioè, tu l'hai fatto una volta e non è andata. Due. Possibile che becchi sempre la persona sbagliata.
Ma una persona che crede fortemente nel matrimonio.
Ma probabilmente non sei adatto tu però a quella.
Ci crede fortemente.
Insomma, però anche lì io sono più del suo parere. Per
cioè,
la prima
due
volta,
va bene, ma cinque...
Per la prima volta dopo 8 anni sono d'accordo con...
Sì.
Molti più di 8.
Per me è un'esperienza
però
unica.
Però si dice, per esempio, che una donna quando divorzia poche volte si risposa, mentre un uomo che è stato sposato 90% delle volte si risposa,
sì,
perché crede nel matrimonio.
Insomma, perché il matrimonio è una ciulata per uno solo,
sì,
dei due.
Sì,
non
sì,
è
sì.
Che uno dice esiste una, invece in realtà è una fregatura per uno solo dei due.
Ma
che...
dai,
non la faccio parlare il mio matrimonio.
Comunque, cioè, lei crede fortemente.
Adesso io.
Anche perché lui crede.
Abbiamo trovato uno alza la mano.
Il professore
parte
crede
della
fortemente
cosa.
Nei matrimoni.
Combinati.
No, io no. Non è che penso, sì, che la delusione preventive siano meglio delle delusioni tardive, cioè nel senso
più oneste,
più preventive. Uno ha un'idea di, insomma, è meglio partire bassi, ah, e poi trovare tutto il bene che uno può trovare nella,
esatto,
tipo di situazione, così
invece,
via.
Se ci amiamo tantissimo può andare sempre solo peggio.
solo peggio, e soprattutto hai costruito una relazione prolungata su un sentimento effimero.
Effimero.
Effimero. Invece certo. Senza le basi lo sai. E così via. Quindi tranquillamente no. Vabbè, detto
è
così.
È una questione di aspettative.
Lei, io non posso parlare sul matrimonio. Poi avevo già preparato il discorso, che era così bello. Vabbè, non importa.
Come se avessi accettato. Io sono molto indeciso.
Io non ho capito perché non devi parlare il professore al tuo matrimonio. Perché tu hai paura... che Jamie lo ascolti per i parenti,
mio fratello sviene se lei dice le robe che dice
di solito, vabbè, ma
qual è quello che sviene?
Adesso mi fai dire tu.
Vedremo.
Okay. Vamos alla vera al momento, mi sto esercitando col cilino. Allora,
pieni di zucchero.
Sì. Un'altra cosa che proprio anche oggi ne hanno parlato stamattina presto al telegiornale, no? Che è questa cosa. Stop ai bloccanti della pubertà in Inghilterra.
Sì.
Ne aveva già parlato lei,
sì,
no?
Sì,
dichiarandosi abbastanza contrario.
Abbastanza contrario. E in Inghilterra e l'Olanda, che sono le due nazioni dove invece era molto diffuso.
Spieghiamo cosa sono un attimo.
Sì, certo. Quando un bambino piccolo, insomma, sotto la maggiore età, viene a chiedere di transitare, di voler cambiare sesso, e è chiaro che gli approcci sono diversi. Uno potrebbe dire, aspettiamo, insomma, per una grande decisione ci vuole un grande cervello, come
certo.
Per dipingere una grande parete.
Sei ancora piccolo
e così via, che è in genere l'atteggiamento che uso io. Se non sono stati compiuti già atti autolesivi, se la situazione non è così drammatica sul piano familiare, se percepisco che questa mia proposta può essere accettata senza rischi per il soggetto, senza
certo.
Il soggetto, questo è il piano A.
Se questo può aspettare, facciamolo.
Questo è il piano
okay.
A. Invece, nei posti efficientisti, nei posti...
Troppo efficienti.
No, diciamo, dei posti dove questa complessità è un po', dice, il bambino c'ha un problema, facciamo una bella cosa. È una donna, femmina attualmente, non facciamogli venire le tette, perché magari devo tirargliele via. È un maschio, non facciamogli venire il pomo d'Adamo, che magari devo tirarglielo via. Non facciamogli venire i peli, che poi magari devo togliergli. Facciamo una cosa, blocchiamo tutto. Cioè, vengono date delle medicine in cui il bambino non raggiunge la pubertà, ma va avanti solo anagraficamente, quindi
sì.
Va dai 13, 14, 15, 16, 17, arriva a 18. A 18 è ancora prepubere, cioè non ha nelle mammelle.
Ma il cervello è quello di un diciottenne.
Okay. A quel punto viene presa la decisione, decisione è no, non voglio più cambiare sesso, si toglie il bloccante e ricomincia la pubertà del soggetto.
Questo
nel
si ritrova
suo sesso
in età
puberale un po' più tardi,
a 20 anni.
Un po' più tardi. Bene. Se invece la persona ha deciso, è stato deciso dagli specialisti, dalla persona, dalla famiglia che deve transitare, è un notevole vantaggio sul piano fisico.
E perché questo non va bene, professore?
Non va bene perché prima bisogna pensare se una persona può non avere nessun sesso e decidere di che sesso essere, cioè, prima cosa,
cioè, giusto, a zero tutto e poi capiamo.
Non ho provato niente, non ho sentito niente, anzi
più che a zero non parto proprio,
cioè nel senso che forse per capire che non ti piace un sesso magari vale anche per il cibo,
bisogna pensarci almeno, se tu non ci pensi
comunque ci vuole un approfondimento grosso. E poi soprattutto, insomma, l'ideale è anche comprendere
sì.
Che tutto nella vita non puoi avere. Quindi questa cosa, nessuno è lì per ostacolarti, ma stiamo cercando di fare il meglio per te.
Certo.
Il meglio per te, forse pensiamoci un po' di più.
Okay.
Allora, l'Inghilterra e l'Olanda, che erano nazioni fortemente liberali in questo senso, hanno fatto un passo indietro, tenendo presente che attualmente hanno i conservatori.
L'hanno ascoltata, professore?
No, non l'hanno ascoltata, hanno ascoltato Gasparri.
Comunque,
hanno fatto un passo indietro, lasciandolo solo nei casi, come ho detto io. Cioè, voglio dire, se tu pensi che quello ha fatto già 4 suicidi perché in quel corpo lì così via, magari dici fermiamo un momento, io ti accolgo, insomma
sì,
cioè, sono due nei casi iper viene lasciato
estremi, diciamo.
Estremi ma non nei casi
velocemente avrei voluto parlare anche del caso di quella ragazza il cui video privato è stato
Roma.
Rubato da un calciatore della primavera della sì. Roma, diffuso, condiviso con i suoi amici, la società cosa ha fatto?
Ha licenziato
la ragazza.
Ma gliel'ho detto, il problema è questo, sono le giovani generazioni, perché il ragazzo della primavera, e questa cosa dipende ovviamente dai vostri orologi.
Sempre colpa del
nostro. Grazie professor Bini.
A voi.
Arrivederci.
Let's talk about sex.